luce, un faro nella notte dei tempi, una vera e propria istituzione spirituale, più del TAR del Lazio. Signore e signori, ancora una volta, eccolo qua, il professor Andrea Di Stefano.
Sì, buongiorno.
Prof,
il paragone col TAR del Lazio faccio fatica a identificarmi.
No, lo elevavamo prima al rango di istituzione spirituale, ma lei di più. Secondo me, stanti le difficoltà della Chiesa di Roma, è arrivato il momento di fondare una chiesa alternativa.
Anche no, grazie.
Ma come no? Facciamo uno scisma, cioè lo fa lei, io la seguo semplicemente. Lo scisma di Paullo, tira su un palazzone tipo quello di Scientology, ma tutto in materiali riciclabili, e poi attira fedeli. Secondo me ne tira su.
Sì, va bene.
E si fanno anche un sacco di soldi.
Sì, anche no, grazie. Resisto.
Ma com'è che no, grazie?
Ma no, per favore.
Ma un 8 per 1000.
Ma no, che 8 per 1000?
No. Cioè, in confronto a lei, Papa Francesco è un oligarca sborone dal punto di vista della sobrietà.
Ma no, perché povero, cosa ha fatto? Non è lui.
No, ho capito, dico in confronto a lei.
Ah, ma no, assolutamente.
A parte che oggi c'è una camicia che secondo me vale tutti i cimeli di Craxi messi insieme dal punto di vista proprio del valore.
Ma veramente è una bellissima camicia bianca.
Sì, ho capito, ma di quelle che scintillano.
Ma che scintillano?
Mi ricorda quella scena.
Troppe ore in onda ti dà.
No, cioè... ma no, riesco ancora a vedere le cose belle. Cioè, come quella scena di Schindler's List in qui lui vede la camicia e dice: ma che bella camicia, se la ricorda?
No.
Vabbè, comunque una manifattura pregiata. Niente scisma, quindi?
No, evitiamo.
Cioè, non è il momento di fondare una chiesa alternativa, ma quindi è il momento...
Ma poi non vorrei che tu ti ritrovassi insieme a un altro nattino...
Vabbè, quello poi lo decide lei, è lei il papa della chiesa alternativa.
No, vabbè, ma sai com'è, non...
Vabbè, è il momento di parlare di Telecom, allora.
Parliamo di Telecom.
Che pacchia, evviva. Perché dobbiamo parlare di Telecom?
Beh, vabbè, perché effettivamente ieri c'è stata una sorpresa, nel senso che non era nemmeno all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e puff, il consiglio ha deliberato l'unanimità di convocare l'assemblea dei soci a metà dicembre e di proporre la conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, per farsi capire concretamente.
Ecco, perché non ho capito niente.
È un'operazione per antiscalata francese, perché con questa decisione sostanzialmente scompare una categoria particolare di azioni, appunto di azionisti di risparmio, che hanno una serie di diritti, pigliano un pochino più di dividendi, però votano con meno peso in assemblea. Queste azioni di risparmio costano un po' meno delle azioni ordinarie e ieri con grande generosità il Consiglio di Amministrazione ha deciso che si può convertirne alla pari, cioè un'azione di risparmio da diritto ad avere un'azione ordinaria, pagando solo un conguaglio di 9,5 centesimi, mentre normalmente avrebbe dovuto far pagare 21 centesimi per questo conguaglio. Così Telecom mette assieme due obiettivi, porta a casa circa 500 milioni di euro degli azionisti di risparmio e diluisce le quote che in questo momento sono state rastrellate sia da Vivendi, quindi da Bolloré, sia dal nuovo rider Xavier Niel, quello che si è comprato a sorpresa dei pacchi di derivati per avere una posizione di peso dentro Telecom.
Ma chi sono i patrioti che vogliono fermare la scalata francese?
E qui non è chiaro, sicuramente c'è un ruolo di primo piano dell'amministratore delegato di Telecom, Patuano, che è sempre ieri riuscito anche a far trasferire Open Access, cioè la rete di telecomunicazioni, a un'altra struttura interna e quindi a aprire la strada al possibile accordo che vuole la Cassa Depositi e Prestiti con MetroWeb, e quindi una serie di pedine in corso che potrebbero rendere più difficile, se non impossibile, appunto la scalata francese nei confronti di Telecom e permettere alle banche italiane che sono ancora azioniste per il vecchio debito e alla Cassa Depositi e Prestiti di mantenere almeno per ora il controllo dell'azienda in mani italiane, insomma.
le mani italiane, le mani francesi e poi le mani tedesche, che in questo momento forse sono nei capelli, perché è arrivato un dato poco fa che riguarda la produzione industriale tedesca. È stato un dato giudicato sorprendente dagli analisti, perché dice meno 1,1.
Esatto, è appena uscito, è una Reuters di non più di 10 minuti fa. La produzione industriale tedesca inaspettatamente ha registrato un calo a settembre, un calo dell'1,1%, era stimato una crescita dello 0,5%, il calo che segue fra l'altro la caduta che c'era stata anche ad agosto, sempre dell'1,1%, dà l'idea appunto di una frenata dell'economia tedesca. Il ministro dell'economia è immediatamente intervenuto per sostenere che è un periodo temporaneo di debolezza della struttura economica industriale. E fra l'altro sempre a settembre sono calati anche gli ordini dell'1,7% la confidenza, cioè le previsioni sull'andamento dell'economia, che sono state misurate da AIFO, uno degli istituti di ricerca tedeschi, vedono un calo, un primo calo anche nelle previsioni negli ultimi 4 mesi. Quanto pesa la vicenda Volkswagen e quanto il rallentamento cinese? Questo è ancora tutto da indagare. Sicuramente il rallentamento cinese conta di più, visto che questo è il dato di settembre. A settembre era appena scoppiato la vicenda Volkswagen, ma le previsioni, come sappiamo, sull'impatto del Dieselgate sull'economia tedesca sono previsioni consistenti, molto consistenti.
Ma cari amici all'ascolto, che guidate con orgoglio una Volkswagen a benzina e guardate con sussiego l'amico che invece aveva la Volkswagen diesel ed è stato coinvolto nel Dieselgate, sappiate che sono rogne pure per voi, perché il Dieselgate non è più semplicemente diesel.
Esatto, è in settimana un'altra vera e propria macigno si è abbattuto su Volkswagen, che ha perso tra l'altro un ulteriore 10% del suo valore borsistico.
E qua, ricordiamo che quando il macigno si abbatte sulla Volkswagen, o c'hai la casco o sei fottuto.
E la casco qui si rischia di non essere sufficiente per appunto difendersi dai danni prodotti da questi macini, nel senso che il Ministero dei Trasporti tedesco ha sostanzialmente messo sotto accusa Volkswagen anche per le emissioni delle macchine benzina, alimentate a benzina. Sarebbero stati truccati o comunque non veritieri i dati sulle emissioni, e questo ha delle conseguenze, e questa mi sembra la parte forse più importante, anche dal punto di vista dell'andamento dei costi del bollo auto, perché in Germania il bollo auto è legato alle emissioni di CO2. E quindi il fatto di avere dichiarato emissioni inferiori rispetto a quelle ufficiali si è trasformato presumibilmente anche in un danno e in un'ulteriore nuova causa all'autorità per la concorrenza. Fatto sta che appunto Volkswagen si ritrova, addirittura ieri si diceva sta navigando a vista, non c'è una strategia, non sa cosa fare, annaspa di fronte alla crisi. Qualche effetto si vede anche sulle vendite, perché il gruppo tedesco ha subito nel mese di ottobre, che è il primo diciamo realmente post scoppio dello scandalo, una flessione delle immatricolazioni del 2,7%, mentre il rialzo delle vendite in Europa è stato del 9,4%, quindi è come se ci fosse stato sostanzialmente un calo di quasi 11 punti percentuali rispetto all'andamento reale del mercato dell'auto.
Parliamo anche qui al giorno delle locuste di un aspetto di Vatileaks, anche perché dietro le scintillanti fioriere di Bertone poi ci sono questioni ben più significative. Si è tornato a parlare dello IOR, si è parlato anche per esempio di APSA e oggi Repubblica intervista quello che è stato l'ex contabile di APSA, praticamente lo Spinelli della amministrazione del patrimonio della sede apostolica, Monsignor Nunzio Scarano, che è stato il contabile per 22 anni, fino a quando non è finito agli arresti nell'estate del 2013. Lui dice di essere una vittima, è imputato in due processi per corruzione a Roma nel tentativo di far rientrare dalla Svizzera in Vaticano 40 milioni di euro degli armatori d'Amico, e a Salerno per il riciclaggio di 560 mila euro di donazioni fasulle. Che cosa dice Nunzio Scarano questa mattina a Repubblica? Dice: l'APSA faceva quello che non doveva, perché è diventata una seconda banca del Vaticano, concorrente dello IOR. Gli chiedono che vantaggi c'erano ad aprire un conto ad APSA, perché ovviamente essendo diventata una banca c'erano tanti correntisti laici nascosti dietro conti cifrati, fondazioni, rubriche e anche semplici lettere dell'alfabeto. E lui risponde: beh, è esente da tassazione e agisce in un altro stato, per cui può entrare e uscire denaro dal Vaticano a nome dell'APSA, quindi può servire anche a riciclare. Certo, dice, c'erano servigi e cortesie che non erano confacenti all'ufficio a livello di operazioni finanziarie. Lei ha sostenuto, chiede il giornalista di Repubblica, di averne parlato con Bertone, ma lui ha smentito di averla incontrata. E lui risponde: appena fu nominato segretario di Stato lo incontrai alla Torre San Giovanni una prima volta, poi una seconda nel salotto della segreteria di Stato. Gli parlai degli abusi e delle anomalie della contabilità per difendere la dignità della Santa Sede, e lui come reagì? Mi ascoltò, ma poi non ha fatto niente. Ne ho parlato anche ad altri superiori della segreteria di Stato, ma furono solamente buchi nell'acqua. L'APSA era diventata come una proprietà privata che non portava più servizio alla Chiesa né opere di carità. Così Nunzio Scarano, lo Spinelli dell'APSA. Ma si diceva che sono emerse altre vicende che hanno a che fare, per esempio, con il riciclaggio, che hanno portato alla ribalta un nome che è quello di Nattino, che è un nome che l'attizza tantissimo, e ci spiega perché.
Beh, no, non è che attizza tantissimo, noi questo signore Gianpietro Nattino l'abbiamo incontrato già, vorrei ricordarlo, all'epoca dei furbetti del quartierino. Forse ve lo ricordate quando il mitico Stefano Ricucci, davanti al PM che lo stava interrogando, quando comparve il nome di Banca Finnat e di Gianpietro Nattino, sbottò: ma lei vuole che a me mi uccidono stasera qui dentro? Forse non si rende conto di chi sta a toccare lei. Così disse Stefano Ricucci al PM,
giusto per dare dei parametri,
giusto per dare dei parametri, credo che renda molto più delle carte dell'inchiesta. Di che cosa si tratta? Nella furia che evidentemente sta attraversando il Vaticano di fare pulizia nel mirino, è finito appunto costui, Gianpietro Nattino, proprietario della banca Finnat, che avrebbe usato appunto l'APSA come fosse una sua filiale per operazioni di riciclaggio, insider trading e manipolazione dei mercati. Dal febbraio del 2015, ma se lo si è appreso solo l'altro giorno, Nattino è sotto inchiesta degli investigatori del Vaticano. Secondo un report che è stato poi pubblicato per la prima volta dalla Reuters, Nattino avrebbe utilizzato i conti dell'APSA per transazioni personali sul mercato azionario italiano, avrebbe spostato in Svizzera circa 2 milioni di euro di dubbia provenienza, e poi avrebbe sostanzialmente avuto in possesso di una rubrica 339, perché forse, per chi non lo sa, alla banca dello IOR e all'APSA non esistono i nomi, i magistrati italiani sono sempre diventati matti, perché tutte le volte che volevano capire qualcosa si dovevano affidare a una decriptazione dei titoli dei conti. Questa rubrica 339, di cui Nattino è titolare dal 22 maggio 2000 fino al 29 marzo 2011, è quella sotto inchiesta per dubbia origine e dubbia destinazione finale dei fondi, secondo appunto l'investigatore del Vaticano. Dall'inchiesta su Nattino ne vedremo, secondo me, delle belle, anche perché stiamo parlando di un salotto della finanza cattolica romana, dove hanno seduto un po' tutti, da Caltagirone ai fratelli Toti, e Nattino è venuto, è salito agli onori delle cronache proprio come una sorta di salvatore del Vaticano durante la vicenda di Michele Sindone e Paul Marcinkus.
E nelle carte di Vatilix è emerso anche il nome di una banca, Deutsche Bank, sentito come glielo ho scandito bene, se lo ricordi,
Deutsche Bank
che nel frattempo è in corsa in una nuova multa per presunte tangenti in Uzbekistan.
No, Deutsche Bank è in corsa nell'ennesima multa, questa volta stiamo parlando della di una multa sempre per la violazione di quelle che sono considerate le operazioni con i paesi sotto embargo, nel caso specifico l'istituto tedesco ha beccato una multa da 258 milioni di dollari. Le sanzioni sono relative a transazioni considerate illegali dal 1999 al 2006 con contraenti in Iran, Libia e Siria, un po' come quello che dicevamo la scorsa settimana che era toccato il Crédit Agricole. Il Crédit Agricole aveva beccato una multa da 787 milioni di dollari, Deutsche Bank si è accontentata di appunto solo 258 milioni, che però si vanno a sommare alle altre mega multe prese per lo scandalo Libor.
Avevo avuto per la prima volta in vita mia il dono della sintesi e quindi avevo messo insieme la nuova
avevi
multa.
Messo insieme infatti un'altra invece inchiesta, in questo caso che mi sembra molto interessante. Qui stiamo parlando
la
invece
SEC.
Della SEC, esatto, dei temuti investigatori della SEC che hanno messo nel mirino Vimpelcom, una compagnia telefonica, una multinazionale telefonica con base ad Amsterdam. In questo caso sì, l'inchiesta riguarda presunte tangenti, un coinvolgimento di Vimpelcom in una triangolazione Gibilterra, fatta attraverso la Gibilterra per pagare delle tangenti ad uno dei figli del presidente dello Uzbekistan Islam Karimov. Per la precisione, Vimpelcom avrebbe versato, appunto per ottenere l'autorizzazione a operare in Uzbekistan, la bellezza di 900 milioni di dollari di tangenti, e da qui appunto l'inchiesta della SEC e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Mi spiace professore, scrivono gli ascoltatori che non si dice Vimpelcom e quindi le chiedo cortesemente di pronunciare in modo corretto.
Che ne so io,
Vimpelcom. Ripeta con me, Vimpelcom.
Ma che è Vimpelcom?
Vimpelcom. Posso dire? No, non era vero.
Non era vero.
La stavo bugerando.
Pensavo ci fosse anche un ascoltatore olandese dopo quelle tedesche.
Sì, sicuramente arriverà l'ascoltatore olandese, anzi, l'ambasciatore di tutte le Olande a dirle come si pronuncia Vimpelcom. Ci separiamo per un attimo da voi, ascoltatori, per un blocco pubblicitario e poi torniamo con il professor Alessandro Santoro, con il quale parleremo delle 9.000 processi su cui è stato fatto colpo di spugna e che riguardano l'evasione dell'IVA stante l'innalzamento dei limiti di punibilità. Tutto questo tra poco, sempre su queste frequenze, giornale locuste. 4 minuti dopo le 9, rieccoci qua, My Ever Changing Moods, in una versione alternativa rispetto a quella storica di Café Bleu, naturalmente Style Council, in apertura della seconda parte del giorno delle locuste. E professore, se lei è d'accordo, ripartirei da una notizia gustosa che riguarda la provincia di Padova, che da sola evade IVA pari a quella della Finlandia e della Lettonia.
Esatto.
Chi gliel'ha dati sti dati qua?
No, me li ha dati, nel senso che li ha pubblicati il centro studi di Confapi.
Non Monsignor Vallejo.
No, è la Confapi, è la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, che appunto sostiene, che stima che mediamente circa 900 milioni di euro sarebbe l'IVA evasa dalle aziende padovane. I dati sono stati elaborati incrociando i calcoli Eurostat con quelli presenti nello studio Asymmetries in the Territorial VAT, cioè il gap dell'asimmetria nel gap sul pagamento dell'IVA a livello territoriale del 2014. Secondo questo studio l'evasione IVA pesa per il 9,16% su quella totale in Italia, quella del Veneto, calcolando mediamente che la provincia di Padova vale il 20% del PIL del Veneto. La Confapi è arrivata a stimare appunto che nella provincia la cifra raggiunga gli 892 milioni di euro, più di quanto non si evade in stati come la Finlandia, che secondo le stime europee 812 milioni complessivi, o la Lettonia 721 milioni di euro.
Vabbè, però è facile fare sto giochino. Il finlandese è retto, è geneticamente uomo probo e quindi... Sì, sono quelle cose sì, che
sarà,
si dice
sarà, anche,
come la
sarà anche un uomo probo, però che una sola provincia possa avere un'evasione pari a quella di tutta la Finlandia mi sembra effettivamente un dato di un certo rilievo.
Ma insomma, attenzione, perché come dicevamo e come sapete, perché non è notizia di oggi, c'è stato un innalzamento dei limiti della punibilità dell'evasione IVA, e questo che cosa ha causato? Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che ci apre l'archiviazione di 9.000 processi, 3.500 solo Milano. Ne scrive Ferruccio Sansa. Oggi abbiamo chiesto l'archiviazione di 1200 fascicoli solo per l'omesso versamento dell'IVA, contestazioni relative agli ultimi 15 mesi in procura a Milano. Sono questi i primi risultati della nuova disciplina sull'evasione, che prevede l'innalzamento dei tetti di non punibilità da 50 a 150 mila euro per omesso versamento delle ritenute, da 150 mila a 250 mila per l'IVA. In procura non erano impreparati, infatti da mesi avevano smesso di trasmettere le carte all'ufficio del GIP. Di questa vicenda e di questo fattispecie ne parliamo con il nostro Virgilio nel mondo del fisco. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, so che l'abbiamo disturbata perché ci diceva fuori onda che era in compagnia di una bella donna, speriamo di non averla disturbata troppo, e quindi saremo molto veloci affinché la sua giornata possa tornare ad essere radiosa. Professor Santoro, perché è stato alzato il limite di punibilità da 50 a 150 mila euro nell'omesso versamento delle ritenute?
Beh, innanzitutto bisogna capire di che cosa stiamo parlando. L'omesso versamento dell'IVA è sì tecnicamente una fattispecie di evasione, ma molto particolare. Significa che un contribuente ha correttamente o non correttamente, ma comunque ha dichiarato un importo IVA al fisco, dopodiché non lo ha versato. Quindi è, diciamo, un'evasione che spesso è legata a problemi di cassa, nel senso che il contribuente ha dichiarato, però poi si trova a non essere in grado di versare con la tempistica prevista.
Cioè non è quello che vuol fregare il fisco, ma è quello che la dichiara e quindi, come dire, rende visibile che ha ricevuto dell'IVA, però poi non è nelle condizioni di poter pagare.
Sì, diciamo, no, ovviamente ci possono essere fatti specifici, certo. Però un caso molto frequente è questo, tanto è che io personalmente parlai proprio con un GIP del Tribunale di Milano che qualche tempo fa che si lamentava per il fatto che il suo tempo era speso per seguire questo tipo di fattispecie che a suo giudizio non erano neppure qualificabili come evasione, proprio perché nella maggior parte dei casi il contribuente non era semplicemente riuscito a versare l'IVA. Poi ovviamente si può discutere della mossa che ha adottato il governo, e cioè l'innalzamento delle soglie. È un dato di fatto però che molte procure, molti tribunali prima di questo innalzamento ritenessero che il numero di segnalazioni fosse talmente elevato da rendere sostanzialmente non perseguibile il reato.
Ecco, questo per mettere anche in cornice il titolo che oggi il Fatto spara: 9.000 evasori festeggiano. Ci può essere anche la fattispecie di evasione, ma non stiamo parlando esattamente di questo.
Il titolo è tecnicamente corretto, perché omettere il versamento di un'imposta dovuta è chiaramente un'ipotesi di evasione, la più semplice di tutte. Dopodiché il Fatto è sostenitore di una linea che io personalmente non condivido, quella secondo cui l'evasione si affronta appunto a colpi di codice penale, a colpi di soglie di punibilità, cosa che è già ampiamente dimostrato nella storia italiana non ha mai funzionato, anche per le caratteristiche endemiche dell'evasione italiana, quindi secondo me non è quella la direzione verso cui andare. Dopodiché il titolo tecnicamente è giusto, perché tecnicamente quella è evasione sicuramente.
E IVA sono somme che alla fine all'erario non arrivano.
E che dovevano essere versate. Qui la peculiarità sta nel fatto che, siccome l'IVA è sostanzialmente autodichiarata, è il contribuente stesso a dire che dovrebbe versare 100 e poi non le versa. È un'ipotesi di evasione molto rozza, appunto, perché non c'è un occultamento a monte della transazione. A valle si dichiara la transazione e poi a valle non si versa l'imposta che lo stesso contribuente ha dichiarato essere dovuta.
Sì, quello che secondo me, come correttamente sta spiegando il professor Santoro, quello che secondo me sarebbe molto interessante è distinguere tra appunto questa forma di evasione o comunque di mancato versamento per ragioni di liquidità, e ovviamente durante la crisi questo fenomeno si è amplificato tantissimo, e invece la vera e propria evasione, nel senso di occultamento attraverso pratiche svariate del versamento stesso, penso al ricorso appunto alle false fatturazioni o annessi, insomma.
Sì, in effetti questo tentativo di distinzione è stato fatto negli ultimi rapporti, anche nell'ultimissimo allegato secondo alla nota di aggiornamento al DEF, c'è una quantificazione di queste ipotesi di omesso versamento che valgono circa da sole tra il 15 e il 20% dell'intera evasione stimata. Ovviamente le ipotesi di falsa fatturazione, le ipotesi di evasione, diciamo così, a monte, sono molto più difficili da individuare e quindi anche da sanzionare, ma non riguardano questi casi.
Grazie al professor Alessandro Santoro, come sempre qui con noi in questo orario, al giorno delle locuste, che ci guida tra a volte i misteri, a volte le zone d'ombra del fisco. Volevo chiudere chiedendole una cosa, perché tra poco parleremo di turismo e città d'arte. La domanda è: le piace Zagabria?
Sì, ci volevo anche andare a Zagabria tra un mesetto. Dopo ieri sera ho qualche dubbietto in più, ma insomma. Ma
è stata colpa degli arbitri anche ieri sera?
No, assolutamente no, è stata colpa di una prestazione ai limiti del vergognoso, forse anche oltre.
Ho capito. Grazie professor Santoro. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci. Dietro al professore c'è il tifoso, anzi l'hooligan delle scarpette rosse milanesi, ma noi andiamo avanti, anche perché non è che abbiamo così tanto tempo da poter largheggiare. Allora, ci sono due cose che abbiamo lasciato indietro in scala. La prima è un argomento di cui spesso e volentieri abbiamo trattato qui al giorno delle locuste, e che oggi vede aggiungersi nuovi particolari in un'inchiesta pubblicata dall'Espresso.
Sì, stiamo parlando della vicenda derivati sul debito pubblico italiano, sulle emissioni dello Stato. Si tratta, più volte abbiamo parlato di questa vera e propria bomba a orologeria. Ci sono state anche due puntate molto efficaci di Report che cercavano di disvelare qual era il reale rischio del Stato italiano, che lo Stato italiano si era messo in pancia con l'acquisto dei derivati. E oggi ritorna l'Espresso per sottolineare che di fatto viene impedito ai parlamentari e a chiunque altro di poter accedere ai contratti che sono stati sottoscritti dal Ministero del Tesoro. Addirittura si è ipotizzato di poter ricorrere al segreto di Stato, poi così non è stato, ma nella sostanza nessuno ha potuto fino ad ora accedere alla reale contrattualistica che si sottende a questi impegni. E poi le dimensioni del problema, perché sono dimensioni sempre molto consistenti: 160 miliardi complessive il totale dei derivati sottoscritti dal Tesoro, 4,5 miliardi sono il costo che ha subito nel 2014 per pagare gli interessi e spesare le altre perdite sui derivati. 4,5 miliardi, lo ripeto perché non sono pochi. Complessivamente dal 2011 al 2014 il costo subito dal Tesoro è 16,9 miliardi, come sottolinea l'Espresso. Questo è il valore, per esempio, dell'abolizione famosa della tassa sulla prima casa. Quindi abbiamo pagato nelle sbagliate speculazioni la stessa cifra che però quella annualmente si vuole tagliare con l'abolizione della tassa sulla prima casa. Ma quello che più preoccupa è che comunque rimane in pancia complessivamente una situazione per cui 100 dei 160 miliardi di derivati sono derivati altamente speculativi, e le perdite potenziali a giugno sono pari ad altri 26 miliardi di euro, una vicenda sulla quale bisogna assolutamente fare chiarezza, e infatti ritorna la richiesta di molti parlamentari di una vera e propria commissione di inchiesta per capire come sia stato possibile che nell'arco di poco tempo il tesoro si sia accollato appunto una enorme esposizione sui derivati, con rischi per il bilancio pubblico nei prossimi anni.
L'ha visto il doodle di Google di oggi?
No, sinceramente.
No. C'è un omino col sassofono, perché il 6 novembre di 201 anni fa nasceva Adolf Sax, che è l'uomo che ha inventato il sassofono. Mi sa citare un sassofonista di cui si ricorda il nome della storia.
Per Din Cirindina non.
Uno, cioè un sassofonista. John Co?
Coltrane.
Oh, hai visto? Era difficile.
Ah, va bene, però. Non è il mio terreno.
No, ho capito che non è il suo terreno, ma non è neanche una domanda così
avrei
complessa.
Avrei potuto dire una grandissima cavolata.
Ho capito, era un suo modo per omaggiare Adolf Sax, che oggi viene omaggiato per esempio dal doodle di Google. Vuole omaggiare ExxonMobil, che è investigata perché ha mentito sui cambiamenti climatici.
Ma l'omaggio volentieri, soprattutto omaggerei volentieri la Procura Generale di New York, perché questa inchiesta che è stata aperta, sinceramente, è un'inchiesta che possiamo definire storica. Per la prima volta, pensate se l'avesse fatto la Procura di Milano quali sarebbero stati i commenti, chiusa parentesi, per la prima volta la Procura della Repubblica di New York ha deciso.
La Repubblica di New York?
Sì, la Procura dello Stato di New York, insomma. Ah. Sempre stati repubblicani sono. Non so perché ti confondi su questo.
Perché stavo pensando al fatto che lei non conosce il nome di un sassofonista nella storia della musica, ma secondo me conosce i nomi uno per uno di ogni funzionario.
No, assolutamente.
della Procura di New York.
Qui l'ho appreso dalle notizie che sono uscite l'altro giorno. Il procuratore generale Eric Scheinderman ha emesso una prima citazione mercoledì sera nei confronti di ExxonMobil, e la citazione, insisto, ha dello storico, perché secondo il procuratore generale ExxonMobil va indagata perché ha raccontato falsità sui rischi connessi ai cambiamenti climatici. È un in gergo legale americano si chiama subpena nei confronti appunto di ExxonMobil, in cui si accusa la multinazionale di avere finanziato, pubblicato rapporti falsi per combattere la tesi dei cambiamenti climatici. Addirittura l'inchiesta parte dai primi anni 70 e appunto dalle enormi energie economiche che sono state messe a disposizione da ExxonMobil per finanziare i scettici o comunque gli anti cambiamenti climatici, e questa inchiesta potrebbe avere delle conseguenze molto rilevanti, e secondo alcuni osservatori potrebbe essere paragonabile nelle sue conclusioni finali alla famosa inchiesta sui rischi connessi al tabacco, al consumo di tabacco, che come noto ha portato poi alla clamorosa mega condanna delle compagnie del settore nel 2006. E quindi questa secondo me è una vicenda da seguire, molto interessante anche in vista della famosa conferenza di Parigi che si apre a fine mese sui cambiamenti climatici.
Tanto sembra che Rick Scheinderman suoni anche il sax baritono, ha avuto anche dei problemi con i vicini che si sono rotti le balle, perché tutte le volte che tornava a casa la procura di New York
si metteva a suonare.
Sì, non è bravissimo, però è una vicenda molto interessante anche questa da seguire in vista della conferenza di Parigi. Ho della lieve secchezza delle fauci, sa cosa farei, professore? Andrei a bermi un bel bicchierone di acqua Santa Croce.
Sì, se nel frattempo producono ancora.
Non è pubblicità occulta.
Non è pubblicità occulta, ma per restare nel filone che dicevamo pochi minuti fa con il professor Santoro, siamo uno degli episodi, dei tanti episodi di cronaca relativi all'evasione, perché è finito agli arresti domiciliari Camillo Colella, amministratore delegato dell'Acqua Santa Croce, che ha l'impianto produttivo in provincia dell'Aquila, è stato anche, per dare l'onore della cronaca, candidato alle elezioni regionali per la presidenza del Molise con la sua lista personale, Colella Presidente, Lavoro, Sport e Sociale, Cambia il Molise con la forza dell'esperienza. Queste gli slogan della campagna elettorale. Bene, è finito agli arresti domiciliari perché è accusato di frode fiscale, avrebbe evaso il fisco per 13 milioni di euro relative a IVA e imposta sui redditi attraverso meccanismi di dissimulazione sui quali si è puntata l'attenzione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Quindi un caso abbastanza diverso, e tra l'altro Colella è anche indagato per il caso Ponzellini Banca Popolare di Milano. Forse ve lo ricordate, il mitico ex presidente della Popolare di Milano, che è accusato di avere richiesto e ottenuto tangenti per concedere linee di finanziamento a clienti della banca.
Sai che Colella, tra l'altro, era anche il nostro benzinaio quando ero piccolo.
Sì?
Sì.
Sarà un parente molisano.
Non lo so, però tutte le volte che partivamo per le vacanze andavamo a far benzina, perché partiva anche la macchina, andavamo al sud, no? E Colella diceva a mio papà: dove andate? E mio papà tutti gli anni diceva: al tuo paese, che era sempre a prescindere da dove andassi, Sicilia, Basilicata, Puglia. E dice, quando diceva andiamo al tuo paese, dice: aspetta che ti do il numero di mia zia. E quindi ci dava tutti gli anni. Colella c'ha il numero
sempre
della zia,
tutti gli
sì,
anni,
perché tanto gli rispondeva sempre.
Ma poi la chiamavate questa zia o no?
Ma no, magari andavo in Sicilia, la zia stava in Puglia, non abbiamo mai capito di dove fosse Colella.
Sarà molisano, visto che...
comunque andavamo al suo paese. Urca, 5 minuti e abbiamo un po' di cose. Per esempio, una bella truffa piramide fatta con i bitcoin, la truffa piramidi 2.0.
Sì, è quella che in questo momento è aperta un'inchiesta internazionale che coinvolge più paesi, perché sarebbe stata individuata una società con base in Russia che starebbe applicando il principio della truffa piramide, utilizzando questa volta l'utilizzo appunto della famosa moneta virtuale. Nella vicenda sono coinvolti anche delle finanziere o comunque dei promotori cinesi, per la precisione uno delle centinaia di cosiddetti evangelisti, cioè di promotori di questo network, che propone appunto l'investimento in Bitcoin con un promessa di rendimento del 30% al mese, con ulteriori bonus per chi porta ulteriori clienti nell'investimento appunto nei bitcoin. Ovviamente i diretti interessati sostengono che non c'è nessuna truffa e che tutto sta avvenendo con estrema regolarità, ma tant'è. L'investigazione sta coinvolgendo in questo momento diverse autorità giudiziarie, e in particolare le autorità russe, perché al centro della vicenda ci sarebbe Sergei Mavrodi, un ex parlamentare che era stato indagato per frode e che sarebbe uno dei principali membri di questa rete, che è appunto sviluppata attraverso un social network che si chiama MMM.
Dobbiamo assolutamente parlare della caduta a picco di Groupon.
Assolutamente, io sono assolutamente d'accordo, perché merita, è una di quelle bolle di cui si è parlato più volte, e a questa volta la bolla sembra che abbia prodotto un effetto immediato, nel senso che c'è stata una vera e propria crisi a Groupon. Si è dimesso l'amministratore delegato, che era anche uno dei fondatori di Groupon. Il titolo in borsa è precipitato, e la ragione principale è il cattivo andamento, almeno per ora, delle vendite e dei risultati finanziari di Groupon, e torna nuovamente ad aprirsi la possibilità di un vero e proprio intervento di salvataggio per il sito network internazionale della vendita all'asta appunto dei buoni per l'acquisto di beni e servizi, intorno al quale comunque le ipotesi e le discussioni sulle questioni relative alla bolla finanziaria finanziaria sono ancora tutte in primo piano, con conseguenze che potrebbero colpire una parte del segmento tecnologico americano, che invece in questi ultimi giorni sta andando molto bene.
Ci sono almeno 6 o 7 argomenti che avevamo in scaletta che non faremo in tempo nemmeno ad accennare, però uno lo voglio perlomeno citare, perché è la cosa che mi è piaciuta di più questa settimana: il Fight Club dei banchieri. Questa roba è meravigliosa. A Ginevra gli imprenditori, i dirigenti e gli avvocati si trovano nella palestra di Vincent Barro per pestarsi dentro a una gabbia. Si chiama Mixed Martial Art e sembra che lo facciano per una questione di equilibrio mentale.
Sì, cioè,
ecco, i banchieri dentro la gabbia di Vincent Barro che si pestano, la trovo meravigliosa.
Sì, è meravigliosa, è anche estremamente inquietante, perché l'idea che appunto i banchieri, per mantenere la salubrità mentale, debbano menarsi senza regole nel Fight Club di Ginevra è abbastanza inquietante. Comunque trovate anche le fotografie sul sito di Repubblica di questo di questa Mixed Martial Art, e i protagonisti principali, che sono alcuni dei responsabili degli istituti di credito più antichi della Svizzera. In particolare uno dei frequentatori e uno anche dei fautori sarebbe questo Bertrand Clavien, responsabile della gestione patrimoniale per Border NC, che è una delle banche di investimento d'affari per i grandi patrimoni più famosi appunto nel paese elvetico.
Scusi, chiudo con un'idea meravigliosa.
Sì.
Facciamolo il Fight Club di valori l'anno prossimo, a fa la cosa giusta, la gabbia e dentro lei che si pesta con Palenzona. Cioè, guardi che faremo 10.000 persone.
Ah sì, anche di più, però non mi
lo
sembra,
facciamo?
Non mi sembra tanto, come dire,
etico.
Direi proprio.
Ma perché no? Pesta Palenzona.
Vabbè, ho capito, ma io preferisco che Palenzona venga menato dalla magistratura.
Ma sì, dai, facciamo venire anche Don King, e poi con la voce e al peso dei 45. Bello. Mette anche tutti quei i pantaloncini, quelli con le frange tipo Hector Macho Camacho. No, dobbiamo assolutamente fare il Fight Club di valori, lo annuncio già, l'anno prossimo, a fa la cosa giusta con il professor Andrea Di Stefano. Professore, è finita, dobbiamo andare, ce li teniamo sul gobbone.
Ce li teniamo sul gobbone, va bene.
Tipo Candy Crush, peccato. Vabbè.
Peccato, sì.
Alla prossima settimana.
Alla prossima.
Ciao ascoltatori, arrivederci. We'll be right back.